Ich möchte Ihnen vorstellen Herrn Roberto Ventura. Er sitzt hier aus meiner Sicht rechts außen. Roberto Ventura ist Sprach- und Literaturwissenschaftler. Er hat in Pisa studiert und hat an der Sapienza in Rom seine bibliothekarische Ausbildung absolviert. Er ist seit 1999, also seit gut einem Jahrzehnt, Bibliothekar an der Universität in Firenze. Er ist promoviert worden in Scienze Bibliografiche an der Universität in Udine und hat verschiedene Fachveröffentlichungen veröffentlicht. Roberto Ventura wird vortragen zum dem Thema, ich sage es hier auf Deutsch, wirtschaftliche Modelle für Bibliotheken, bewusster und ethischer Umgang mit den Ressourcen. Er wird in italienischer Sprache sprechen. Sie haben alle die Simultandolmetschung, die deutschsprachigen hören dann mit den Kopfhörern, die italienischsprachigen werden es original verstehen. Roberto Ventura, Sie haben das Podium.
Bene, grazie Presidente. Oggi parleremo della valutazione economica delle biblioteche e vorrei inquadrare questo tema come una sorta di elaborazione e novità della materia della misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari. La statistica bibliotecaria si è sviluppata in modo particolare a partire dagli anni 60 e 70 cercando di portare alla luce gli output quantitativi delle biblioteche, quindi tutto il volume fisico dei servizi che la biblioteca erogava, dalla circolazione alle presenze, dati quantitativi sulle risorse disponibili e in generale sul loro uso. Successivamente si è sentita l'esigenza di sviluppare il range delle misurazioni cercando di sondare la qualità dei servizi bibliotecari e la soddisfazione del cliente, andando cioè a sviluppare misurazioni che cercavano di porre a confronto le aspettative dell'utente con i risultati pratici del servizio sulla propria sfera personale. Da una decina d'anni, grosso modo, possiamo dire anche circa 13 anni a questa parte, si è sentita nel mondo delle biblioteche l'esigenza di misurare l'impatto sociale ed economico, vale a dire la ricaduta che i servizi hanno non semplicemente soltanto sull'utente individuale, ma anche nella comunità nel suo complesso, cosa cambia nell'utente dopo la fruizione e cosa produce la presenza del servizio all'interno di un territorio nel medio e nel lungo termine, nei termini della crescita culturale della comunità e delle ricadute economiche che la biblioteca è in grado di produrre all'interno del territorio di riferimento. Le esigenze in genere che dettano lo svolgimento delle indagini e di questi studi sono in genere gestionali e politiche, cioè bisogna rendere conto degli investimenti economici in cultura, della produttività che la cultura presenta e del ritorno sociale percepiti dal cittadino nonché economico rispetto agli investimenti culturali. Quando parliamo di economia della biblioteca dobbiamo precisare come premessa quanto segue, che ovviamente nessuno pensa che un servizio culturale sia riducibile ad una valutazione meramente monetaria e economica, la cultura ha altre finalità, ma rinunciare a una valutazione economica della cultura è un'operazione, a mio avviso e ad avviso anche di molti economisti della cultura, piuttosto rischiosa. Possiamo dire che la cultura e i servizi culturali non hanno prezzo, ma Questa espressione la possiamo intendere in due sensi completamente opposti. Primo, che il valore della cultura trascende il valore economico e va verso valori più importanti. Il secondo, però, sappiamo che in economia le cose che non hanno prezzo probabilmente non valgono nulla e quindi è necessario cercare di effettuare una valutazione economica dei servizi culturali. Queste sono pratiche che vengono svolte anche in caso di procedimenti giudiziari, quando dobbiamo effettuare dei risarcimenti danni sia per i beni ambientali sia per i beni culturali. La seconda premessa è che il comportamento economico del settore culturale è anomalo e diverso rispetto al comportamento economico degli altri comparti produttivi. Questo sia riguardo all'utilità marginale per il consumatore, che nel mercato, nel libero mercato, risulta in diminuzione via via che si effettuano ulteriori atti di consumo, mentre nel mercato culturale risulta crescente. Se noi compriamo una prima unità di bene saremo disposti a pagarla ad un certo prezzo, una seconda unità di bene saremo disposti a pagarla ad un prezzo ancora minore, fino ad arrivare al punto in cui non percepiamo più alcuna utilità e interrompiamo gli acquisti. Nella cultura questa questione dell'utilità marginale funziona in modo opposto. La lettura di un libro probabilmente stimolerà la lettura di un secondo libro, di un terzo, di un quarto. C'è sempre una sete di conoscenze, un desiderio di conoscere sempre di più, che porta alla scelta da parte del consumatore di accrescere i consumi culturali nel tempo piuttosto che di diminuirli. E altro problema riguarda l'elevato livello di rischio e di incertezza che caratterizzano sia il lato della produzione sia quello del consumo. Noi non possiamo sapere se la lettura di un libro ci darà soddisfazione, ci appagherà culturalmente, finché non lo abbiamo letto. E dalla parte della produzione, ugualmente un editore prima di pubblicare un volume si ha degli strumenti di mercato per poter sondare l'eventuale domanda, però essendo il concetto di valore dei beni culturali estremamente soggettivo, le ricerche non sempre riescono a scandagliare il mercato come può accadere negli altri settori economici. E questo perché il valore dei beni culturali è un valore composito, composto spesso di elementi immateriali. Il consumatore o il fruitore di un bene o di un servizio culturale può considerare un bene culturale avente un valore simbolico oppure estetico, oppure sociale quando risulta stimolare il senso di identità a una comunità, un valore storico se comporta una testimonianza del passato, un valore religioso quando ad esempio consideriamo i beni ecclesiastici. E comunque non esiste una definizione condivisa di cultura e ogni tentativo di definire che cosa sia la cultura deve fare necessariamente i conti con la soggettività di un interprete e la poliedricità semantica che il termine può assumere. Quindi dobbiamo considerare la cultura come una nozione aperta e declinabile in più modi. Ad ogni modo, appunto, l'idea comunque di valutare monetariamente la cultura può essere utile perché, almeno stando alle teorie economiche liberali, il prezzo è comunque portatore di una informazione che è difficilmente sostituibile da altre informazioni riguardo alla scarsità di una risorsa, riguardo al livello della domanda e di come l'offerta si deve commisurare rispetto alla domanda territoriale. Possiamo considerare il valore dei servizi culturali scomponendolo secondo una serie di subvalori, perlomeno questa è un po' la scoperta, diciamo così, che è stata fatta dagli economisti ambientali grosso modo negli anni 60-70 e poi tali considerazioni sono state mutuate all'interno dell'economia della cultura, e questo appunto per confermare che la valutazione utilitaristica non è l'unica che si possa fare all'interno del mercato culturale. Anzitutto c'è un valore d'uso diretto, cioè è il valore che è percepito dalla fruizione diretta dei servizi bibliotecari, a partire dall'uso del prestito, dall'accesso alle riforme, alle risorse informative, fino alla frequentazione degli spazi e degli eventi culturali organizzati in biblioteca. E il valore d'uso diretto riguarda evidentemente gli utenti reali, gli utenti attivi dei servizi, cioè quella fetta di utenza che la biblioteca è stata in grado di conquistare. Esiste però anche un valore d'uso indiretto, cioè denota la ricaduta che la biblioteca ha sulla comunità nel suo complesso, le cosiddette esternalità positive che si vengono a creare grazie all'azione della biblioteca, e che riguarda non solo gli utenti attivi ma anche gli utenti potenziali, cioè coloro che la biblioteca non frequentano. Per fare un esempio, gli effetti educativi che le attività di long life learning possono avere sulla formazione professionale della forza lavoro, delle persone in attività lavorativa presenti sul territorio, ecco gli effetti che queste attività possono avere a vantaggio magari degli imprenditori locali che non sono utenti della biblioteca. Una forza lavoro più alfabetizzata sarà ovviamente più produttiva, e questo ha un effetto di valore indiretto nei confronti del territorio stesso. Esiste poi anche un valore di esistenza, vale a dire che la popolazione può attribuire un valore economico alla biblioteca semplicemente per il fatto che la biblioteca esiste in un dato contesto sociale, cioè indipendentemente dall'uso, quindi dalla fruizione o dalla non fruizione dei servizi bibliotecari, la biblioteca è percepita in senso positivo dai membri della comunità. Questo lo riscontriamo ad esempio nei confronti della scuola. Tutti noi la frequentiamo, poi ad un certo momento non siamo più utenti della istruzione, della pubblica istruzione, però siamo disposti a riconoscere un valore d'esistenza alle attività educative. Ancora c'è un valore di opzione, riguarda coloro che al momento non sono utenti della biblioteca, ma sono disposti a preservarne l'esistenza e a portarne avanti i servizi perché sono interessati ad usarle eventualmente in futuro. L'utente potenziale, il quale dice: beh, adesso non ho necessità di frequentare la biblioteca, però un domani potrebbe sorgere questa necessità e sono interessato ad attribuire un valore alla biblioteca affinché possa darmi l'opzione della frequenza nel prossimo futuro. Un altro tipo di valore è quello di dono o altruistico, riguarda cioè chi attribuisce un valore economico alla biblioteca perché è consapevole, in modo per l'appunto altruistico, che essa sia una risorsa utile agli altri membri della comunità. Una volta visti ed esaminati i valori e i subvalori diretti e indiretti che la biblioteca può avere, possiamo procedere ad effettuare un'indagine sull'impatto che la biblioteca ha nella comunità di riferimento. In genere nella letteratura professionale, internazionale e italiana vengono riconosciuti tre tipi di impatto della biblioteca. Uno è l'impatto sugli utenti e riguarda in modo specifico i benefici diretti tratti dalla fruizione dei servizi. Un secondo tipo di impatto è un impatto di carattere sociale, che ha i suoi effetti sulla inclusione sociale, sulla formazione culturale, sulla politica della comunità, e riguarda in generale la formazione del capitale sociale, la formazione di opinioni, la partecipazione alla vita democratica della comunità e anche la capacità di offrire una documentazione, un'opportunità di informazione culturale alternativa e più approfondita rispetto a quella dei mass media, quindi radio, televisioni e altri media popolari. Un terzo tipo di impatto è quello meramente economico e riguarda la ricaduta di carattere monetario che la biblioteca può avere sul territorio, quindi tutte le esternalità prodotte nei confronti della comunità, il valore aggiunto prodotto a vantaggio del tessuto economico e dello sviluppo territoriale. E vedremo tra poco con quali tecniche è possibile portare alla luce questo tipo di impatto. Ci sono una serie di aspetti non del tutto chiariti sotto il profilo metodologico quando esaminiamo l'impatto della biblioteca. Anzitutto è difficile distinguere tra effetti a breve e effetti a lungo termine. E non sappiamo bene quali privilegiare non è chiara dal punto di vista della letteratura la distinzione, o non è possibile fare una distinzione netta tra effetti immediati ed effetti a lungo o medio termine dei servizi. In secondo luogo dobbiamo chiederci in che modo dimostrabile la cultura incide sul benessere complessivo di una società. Dovremmo cioè teoricamente trovare un rapporto di causa ed effetto tra la presenza della biblioteca e una serie di effetti che la biblioteca è in grado di produrre. E ancora, quando si parla di servizi culturali, non è sempre agevole riuscire a distinguere gli effetti prodotti da un singolo servizio rispetto agli effetti prodotti da altri servizi culturali. Per esempio, se consideriamo il tema dell'alfabetizzazione, sarà difficile riuscire a dire che la biblioteca pubblica è responsabile in maniera netta di una certa quota e distinguere questa quota dall'azione ad esempio delle librerie, dall'azione ad esempio della scuola, delle università. Esiste cioè un principio di equifinalità per cui determinati risultati possono essere raggiunti attraverso procedimenti, processi differenti, ognuno dei quali è posto in essere da un attore culturale. Quindi determinati effetti culturali, probabilmente essendo il prodotto di un insieme di organizzazioni culturali, comporta la difficoltà metodologica di distinguere quali siano gli effetti che a noi interessano, cioè quelli specifici della biblioteca. In generale, per fare eseguire una ricerca sulla valutazione dell'impatto, bisogna sempre identificare con precisione gli stakeholders, cioè i nostri interlocutori, a chi si rivolge uno studio sull'impatto delle biblioteche e quali categorie, strati della popolazione vogliamo coinvolgere nelle nostre indagini. Quali sono le potenziali aree di impatto? Cioè dobbiamo sapere, prima di effettuare una ricerca, su quali aree la biblioteca va a impattare e quali singoli servizi o funzioni debbono essere indagati e se rispetto ai differenti strati sociali che noi indaghiamo ci sono dei servizi particolari che hanno un'interazione superiore rispetto ad altre categorie. Per fare alcuni esempi e calare le cose un po' più nel concreto, se consideriamo una biblioteca universitaria, come interlocutori avremo gli studenti e i docenti, come potenziali aree di impatto le tre finalità classiche di un ateneo, che sono l'apprendimento da parte degli studenti, la didattica e la ricerca scientifica da parte della docenza, e come funzioni o servizi possiamo considerare ad esempio tutte le attività di information literacy e di addestramento all'uso delle risorse digitali, visto che questo è uno dei settori su cui gli Atenei di recente stanno spendendo molte risorse e che costituiscono un settore di importante innovazione per il futuro della biblioteca accademica. Per quanto riguarda la biblioteca pubblica, possiamo fare riferimento alla composizione socio-economica della popolazione, quindi la classica stratificazione per età, dati anagrafici, livello di istruzione, occupazione e reddito che si utilizza in genere nelle indagini statistiche. E come potenziali aree di impatto la biblioteca pubblica presenta una varietà più estesa, ad esempio può assistere gli individui a sviluppare e diversificare le piccole aziende o a fare assistenza per quanto riguarda gli investimenti finanziari. Questo è un lato che emerge in maniera netta nelle ricerche effettuate soprattutto negli Stati Uniti d'America, dove la Business Library è un servizio ben sviluppato e con una sua tradizione. Un'altra area d'impatto è l'alfabetizzazione. La biblioteca promuove, favorisce, accresce le capacità linguistiche di tutta la popolazione indipendentemente dall'età, bambini, giovani, giovani adulti, adulti e anziani. L'istruzione, la biblioteca si integra nelle attività post scolastiche e parascolastiche durante il periodo di studio e frequentazione delle scuole da parte dei giovani. L'impegno, la biblioteca mantiene la mente attiva, è una risorsa particolarmente preziosa per i pensionati. Questo è un tratto che emerge soprattutto dalle ricerche effettuate in Gran Bretagna, nel Regno Unito, da parte della Museum Library and Archives, che è un'agenzia del Ministero della Cultura britannico, che è molto attenta ai servizi a domicilio nei confronti della popolazione più anziana. Arte e cultura. La biblioteca promuove le arti e la cultura locale e nazionale, può essere un luogo che valorizza le risorse artistiche e culturali locali attraverso l'organizzazione di mostre, presentazioni di libri, dibattiti e convegni. Infine, la democrazia. La biblioteca promuove ed accresce il senso e il diritto di cittadinanza attraverso un libero accesso a una informazione approfondita e ben selezionata. Le funzioni o i servizi, in genere per quanto riguarda le funzioni e i servizi da selezionare, le indagini prendono in considerazione sia i servizi tradizionali, quindi prestito e consultazioni in sede, i servizi di reference, talvolta le risorse elettroniche e infine anche l'uso degli spazi per attività di vario genere, da attività ludiche per l'infanzia a organizzazione di eventi culturali. Dobbiamo poi nel corso di un'indagine definire una o più tecniche di rilevazione dei dati. Vedremo più avanti che le metodologie per rilevare i dati sono varie, spesso l'approccio è miscelato tra più metodi e però una volta che si decide di fare un'indagine è bene dichiarare in maniera chiara i criteri di selezione dei metodi che utilizzeremo dal punto di vista statistico. Altro problema è quello della neutralità delle osservazioni, delle misurazioni e delle valutazioni. La biblioteca è parte in causa della ricerca, pertanto è opportuno evitare interpretazioni troppo faziose, partigiane o effettuare sopravvalutazioni del servizio. Noi dobbiamo produrre studi sull'impatto che siano equilibrati, che abbiano modo di non portare a valutazioni eccessive, questo per rendere gli studi più credibili ai nostri interlocutori. E quindi va descritto in maniera esatta, in maniera precisa, l'intero procedimento della ricerca. In genere le ricerche sull'impatto sociale o economico si concludono con la redazione di un rapporto e nella parte preliminare del rapporto è necessario rendere consapevole il lettore di tutti i passi che sono stati fatti durante la ricerca per permettere al lettore di ripercorrerli e eventualmente dare una valutazione critica. Un concetto importante nella valutazione dei beni culturali e dei servizi culturali è quello di esternalità. Questo è un concetto che deriva dalle discipline economiche. Un'esternalità si manifesta quando un'attività di produzione o consumo di un soggetto, quindi quando c'è un attore economico che produce un bene, influenza in modo positivo o negativo il benessere di un altro soggetto, senza che il secondo soggetto paghi un prezzo per le cose positive che riceve, pari al costo sopportato o al beneficio ricevuto. Ad esempio, possiamo avere un'esternalità positiva quando la costruzione di un nuovo museo, di una nuova biblioteca, di un campus universitario aumenta il valore immobiliare delle case che sono collocate nei dintorni. Possiamo avere un'esternalità negativa, ad esempio, quando un impianto industriale produce inquinamento e quindi degrada l'ambiente e la qualità della vita del territorio limitrofo. Ora noi ovviamente partiamo dalla considerazione che la biblioteca in genere produca sempre e comunque esternalità positive. La biblioteca così concepita può entrare nell'ambito dei beni meritori. I beni di merito sono beni e servizi il cui godimento è considerato un diritto del cittadino che scaturisce dal semplice fatto di essere un membro della comunità. Una questione importante per i beni meritori è quella della produzione del valore, che dovrebbe rispettare un meccanismo tipicamente aziendale, cioè dovrebbe produrre valore non solo per la comunità e la società, ma anche valore per l'organizzazione. Questo per quale motivo? Per il fatto che se tale meccanismo non viene rispettato, cioè se i centri di costo non vengono coperti e remunerati con questa produzione del valore, è probabile che il decisore politico decida di spostare altrove i finanziamenti e ci può essere la prospettiva che l'organizzazione culturale si esponga al rischio di fallimento di mercato. Cioè noi dobbiamo trovare in un modo o nell'altro una situazione economica sostenibile per l'organizzazione culturale. Dobbiamo cercare di incentivare la frequenza e l'uso dei servizi oltre una soglia minima e una soglia critica di fruizione, perché se no inevitabilmente è molto probabile che non avremo la possibilità di sostenere economicamente l'organizzazione e le risorse impiegate in essa corrono il rischio di essere spostate verso altri tipi di produzione. Un problema che esiste nella valutazione dei beni culturali è quello dei free riders, vale a dire di coloro i quali in genere nelle indagini dichiarano di non essere disposti a pagare nulla per mantenere le organizzazioni culturali e in realtà però dentro di sé la pensano diversamente. Questo accade soprattutto nelle ricerche ispirate alla valutazione contingente ed è una tecnica ed è una problematica che i ricercatori cercano di circoscrivere prevedendo sempre una serie di persone che dichiarano di non valutare o di non attribuire un valore ai beni culturali nonostante in realtà la pensino diversamente.
Signor Ventura, sì. Abbiamo ancora 5 minuti.
Ok, d'accordo. Allora, in generale, nelle ricerche che si possono trovare nella letteratura o su internet, le metodologie utilizzate sono le seguenti: l'analisi costi-benefici, abbiamo la valutazione contingente e disponibilità a pagare che si realizza con dei sondaggi tramite i quali chiediamo agli intervistati quanto sono disposti a pagare per mantenere in vita un servizio culturale o quanto sono disposti ad accettare nel caso in cui lo Stato decida di non finanziare più il servizio culturale e quindi possono avere una compensazione per questo. Ci sono i modelli di ottimizzazione e i prezzi proxy, i prezzi ombra, con cui noi attribuiamo ai servizi della biblioteca un prezzo di mercato o un prezzo derivante da una stima del valore moltiplicando tale dato con le statistiche annuali riusciamo ad ottenere una stima della produttività bibliotecaria. Altro metodo è il costo del tempo e del viaggio. Un utente per frequentare la biblioteca deve affrontare delle spese di viaggio e deve rinunciare a parte del suo tempo, che in genere viene valutato con la paga oraria, con lo stipendio orario che riceve quando lavora. Abbiamo la spesa dei visitatori nei centri urbani in cui è localizzata la biblioteca. Talvolta può capitare che in occasione di una visita il lettore effettui degli acquisti nei negozi circostanti e questo dà una stima della ricaduta del valore economico. E poi abbiamo l'impatto monetario secondario o indotto. Ci sono degli specifici software basati su modelli input-output, sono grosso modo strutturati così. Le caratteristiche economiche di una regione sono suddivise in diversi comparti economici. Prendiamo in considerazione la biblioteca, le spese che effettua sul territorio in forniture, gli stipendi che paga i bibliotecari e vediamo in che modo questo denaro è speso negli altri comparti economici. E questi software ci danno modo di vedere qual è la ricaduta, la circolazione monetaria che è posta in essere da parte della biblioteca e i posti di lavoro creati. Ecco, in generale, per concludere, diciamo che i metodi qui illustrati sono spesso utilizzati in modo misto, miscelato. Raramente nelle indagini si ricorre a uno soltanto, ma si tende sempre a adeguare la metodologia utilizzata alle esigenze gestionali e alle esigenze politiche locali. Questo rende difficile il benchmarking dei risultati, il confronto diretto tra i vari studi, però ecco, l'auspicio è che si vada verso una standardizzazione di queste ricerche. E poi per ulteriori approfondimenti rimando alla lettura del paper e al resto delle slide che ora mi scuso, non ho avuto tempo di esporre nella loro completezza. Vi ringrazio.
Molto grazie per la tua presentazione, molto interessante. Ich denke, es war ein sehr interessanter Vortrag, der gerade die ökonomischen Aspekte bibliothekarischen und kulturellen Handelns in den Vordergrund gestellt hat. Das ist ein Aspekt, der ja häufig vernachlässigt wird von beiden Seiten, von den Ökonomen genauso wie von den Kulturschaffenden. Und ich bin mir sicher, dass es zu dem Beitrag von Roberto Ventura Fragen gibt. Ich schaue in das Publikum. Herr Siems.
Ja, guten Tag. Mir erscheint in Ihrem Vortrag, und das habe ich auch schon öfter gehört, dass die Bildungsökonomie eine gewisse Ähnlichkeit zur Umweltökonomie hat. Nämlich in beiden Bereichen hat Preis und Wert eine gewisse Andersartigkeit, als wir es sonst aus der Ökonomie gewohnt sind. Mir erscheint es aber ebenfalls so, dass die Umweltökonomie durchaus weiter ist als in gewisser Hinsicht die Bildungsökonomie, in der Hinsicht auch praktische Umsetzungen und Weiterführungen anbieten zu können, wenn man zum Beispiel an den Zertifikathandel und solche Modelle denkt, die ja ganz praktische Lösungsvorschläge dann auch darstellen. Solches ist mir aus der Bildungsökonomie in der Form nicht bekannt. Der Hebel, der mich da jetzt sehr interessiert, ist, bei der Umweltökonomie ist es ja so, wenn man sich gerade diesen Zertifikathandel anguckt, dass zwar Preis und Wert im Bereich der Umweltökonomie ja eben halt auch ganz anders geartet ist, aber es wird ein ganz klassisches Modell genommen, um eine Lösung anzubieten, nämlich Eigentumsrechte. Das beinhaltet ja der Zertifikathandel. Und meine Frage wäre, ob es solche Elemente quasi klassisch ökonomischer Art wäre eben Zuerkennung von Eigentumsrechten, die auch für die Bildungsökonomie interessant sein könnten, weil Eigentumsrechte, mit denen wir sonst häufig zu tun haben, wie eben halt zum Beispiel Urheberrecht, sind ja nur eingeschränkt zuträglich für unsere alltägliche Arbeit. Dankeschön.
Io condivido l'analisi. L'economia della cultura utilizza strumenti che sono stati creati molti anni prima nell'ambito dell'economia ambientale. Per esempio, uno dei metodi più utilizzato è quello della valutazione contingente, come accennavo durante il mio intervento. Ecco, la valutazione contingente è stata creata e inventata dagli economisti dell'ambiente e presenta tutta una serie di problematiche, di lati critici. Alcuni economisti non la considerano neanche una tecnica troppo affidabile, perché porterebbe a delle sopravvalutazioni del bene ambientale. Tuttavia è stata applicata veramente in migliaia e migliaia di casi. C'è una letteratura assolutamente sterminata, chiunque di voi in una qualunque banca dati di economia o generale può provare a cercare degli articoli inserendo contingent valuation come chiave di ricerca, e troverà che i risultati sono davvero numerosi. Come mai l'economia della cultura si ispira all'economia dell'ambiente? Proprio per il fatto che il bene culturale, il servizio culturale, vive in genere fuori dal mercato. L'esigenza, ecco, siamo davanti a un problema, anche a un paradosso. Da un lato abbiamo un'entità che non è completamente riducibile a un valore economico, dall'altro però, se rinunciamo alla valutazione economica, corriamo il rischio che il decisore politico non investa più nei beni ambientali e nei beni culturali. Comunque devo dire che negli ultimi anni, anche in ambito culturale, ecco, forse non direttamente nel settore della formazione, ma sicuramente nel settore dei musei, studi di valutazione economica sono stati fatti anche in maniera molto approfondita. Diciamo, forse noi bibliotecari arriviamo un po' in ritardo rispetto al settore dei musei, ma credo che debba essere una priorità per tutti noi, anche per cercare di difendere le risorse che abbiamo, le risorse finanziarie che abbiamo, e magari in prospettiva cercare di farle anche accrescere, aumentare, per poter espandere i servizi e migliorarne la qualità e l'impatto sui cittadini.